Ecco, intanto buona domenica terza di Pasqua. Siamo nel cuore del tempo pasquale. Quindi è un tempo pienamente legittimo per gli auguri, nel senso che il tempo di Pasqua dura 49 giorni. Quindi ben venga, ecco, l'augurarci un tempo di Pasqua nella pace del mattino di Pasqua. Anche con il desiderio di che è quello della liturgia, di farci entrare nella gioia della Pasqua, che non è una gioia qualsiasi, evidentemente, non è una gioia chiassosa in genere, è invece una gioia che entra gradualmente nella vita e si fa spazio gradualmente nell'esistenza. È una gioia che va accolta, come stiamo imparando sempre dai racconti della Pasqua di questo tempo, è una comprensione profonda degli avvenimenti della Pasqua di Gesù che si fa strada gradatamente, non è mai definitiva, e noi la stiamo continuando nella Chiesa di oggi, ed entra appunto nella carne e nel sangue, quindi nella storia concreta degli uomini, delle donne di ogni tempo. Quindi ecco perché l'augurio di Pasqua è più che mai opportuno e sensato di questi tempi. Vi propongo di mentre possiamo zittire momentaneamente, almeno possiamo zittire il Sansone di Handel. Invece nella quarta pagina dei fogli avete il Salmo 20, che è un salmo della regalità, cosiddetto, è un salmo in cui il contesto liturgico è quello di un momento in cui tutta l'assemblea si rivolge a Dio, o meglio si rivolge al re che offre a Dio a nome di tutto il popolo. Quindi il re fa come farà Davide, come faranno i re, fa anche funzione sacerdotale, ed è interessante la dinamica di questo salmo, che è un appello al ricordo, che Dio si ricordi. Lo troveremo anche nel testo di Giudici, Dio si ricordi, anticipo appunto che fateci caso magari di più oggi, no? Tutta la preghiera eucaristica è un ricordati, Signore, è un appello alla memoria di Dio. Ricordati, Signore, del tuo amore, ricordati della tua giustizia. E qui poi c'è una scelta precisa di questo re che fa affidamento non sui carri e sui cavalli, quindi sulla forza militare, diciamo così, o su quella immagine di potenza che è tipica di chi possiede grandi mezzi, che erano i carri, i cavalli al tempo, la cavalleria, i carri di ferro. Ma questi si piegano e cadono, mentre chi confida nel Signore, chi invoca il nome del Signore, resta in piedi e sta saldo. E il cuore di Israele, il cuore del cammino della fede, è sempre tra fidarsi sui carri e sui cavalli oppure invocare il Signore e fidarsi di questa invocazione. Non siamo diversi da Israele, non siamo diversi da questo punto di vista dal cammino della prima comunità. Quindi possiamo dire insieme, o magari no, forse meglio due cori, primo coro di qua a destra del tavolo, il secondo coro a sinistra. Ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Si ricordi tutte le tue offerte e delle risposte della pace, ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, adempia ogni tuo progetto, e giudicherò per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessili, adempia Signore. Probabilmente in questo canto che era, questo salmo che era appunto cantato come tutti i salmi, avremmo un po' come i corali di Handel, le voci maschili, femminili, i cori, controcori, i solisti, no? Ora so che il Signore, no? A un certo punto in tutto questo, questo procedere al plurale, poi c'è questo inserto forte, no? Al singolare, cioè, ora so. Quindi chi parla qui, il re stesso, chi interpreta i pensieri del re. Sono anche dei movimenti che quando preghiamo i salmi, non dobbiamo certo fare l'analisi letteraria del salmo, ma però accorgersi di che cosa accade nel testo aiuta anche ad accorgersi che cosa accade in noi. Bene, allora ascoltiamo il capitolo 18, il capitolo 16, scusate, che è la parte finale della vicenda di Sansone.
Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu riferito a quelli di Gaza. È venuto Sansone. Essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti, dicendo: aspettiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo. Sansone riposò fino a mezzanotte. A mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra e si rimise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di fronte a Hebron. In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Dalila. Allora i principi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le rispose: «Se mi si legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora i capi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, con le quali lo legò. L'agguato era teso in una camera interna. Ella gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Poi Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne. Ora spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se mi si legasse con funi nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» L'agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Poi Dalila disse a Sansone: «Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne. Spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le 7 trecce della mia testa nell'ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece addormentare, tessè le 7 trecce della sua testa nell'ordito e le fissò con il pettine. Poi gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine del telaio e l'ordito. Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le aprì tutto il suo cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore. Mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: «Venite questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i principi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le 7 trecce del capo. Cominciò così a indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. Allora lei gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina della prigione. Intanto la capigliatura che gli avevano rasata ricominciava a crescergli. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per far festa. Dicevano: «Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico». Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire: «Il nostro dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri caduti». Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia divertire». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a fare giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le colonne sulle quali posa il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse». Ora il tempio era pieno di uomini e di donne. Vi erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva i giochi. Allora Sansone invocò il Signore dicendo: «Signore Dio, ricordati di me. Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi». Sansone palpò le due colonne di mezzo sulle quali posava il tempio. Si appoggiò ad esse, all'una con la destra e all'altra con la sinistra. Sansone disse: «Che io muoia insieme con i Filistei». Si curvò con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai principi e a tutta la gente che vi era dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoach, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni.
Grazie Federico. Mi raccomando sempre, perdonate la ripetitività e anche un po' l'insistenza, ecco, di questa di restare, ecco, su questa narrazione, cioè non c'è niente che possa sostituire la rilettura personale, non c'è niente che possa far parlare la parola come l'ascolto. Quindi bene avere, se possibile, qualche buono spunto e attingere a qualche indicazione che possa far gustare il testo, però poi dopo il testo va veramente vissuto e in un certo modo fatto carne da voi, se no non. Siamo appunto al lungo capitolo 16 che compie l'esistenza di Sansone, questa esistenza contraddittoria, imbarazzante per alcuni aspetti, che scappa di mano a ogni forma di lettura definitiva, perché abbiamo visto che è un giudice atipico, è un giudice in cui le storie personali sopravanzano e coprono completamente le vicende del popolo. Sansone non agisce mai per liberare il popolo, come invece fanno gli altri giudici, ma è sempre, come dire, guidato da quella che è la sua il suo percorso personale, la sua in qualche modo la sua passionalità, cioè tutto è mosso da un fortissimo sentire che forse sarebbe piaciuto agli Sturmund grandisti, cioè questo agire per la passione che già i romantici sono più temperati, ma lo Sturm und Drang era più scapigliato, come la nostra pittura scapigliata, grandi artisti, tutti con vite un po' straborder, diciamo. ecco, se ne suona un po' così, cioè è una, appunto, una vita che non riesci a stringere, che non riesci a... Ed è naturalmente nella preghiera e anche nello scambio che alcuni di voi fanno nei propri gruppi, è chiaro che il tema di come si legge la volontà di Dio, il tema di come emerge la presenza di Dio nella vita delle persone, quindi nella vita di Sansone in questo caso, ma anche nella vita del popolo, è anch'esso da tenere in conto molto, molto bene, senza preoccuparsi troppo se le cose scappano di mano, anche qua. È libero Sansone? Oppure è mosso da uno spirito che gli forza la mano? Nel capitolo 14, al versetto 14, impariamo che Sansone agisce, ma né Sansone né i suoi genitori sanno quello che il narratore sa e ci dice, che tutto quello che accade era perché il Signore cercava un motivo di scontro con i Filistei. Perché? Perché i Filistei in quel tempo dominavano Israele. Allora, che cos'è? Una specie di storia già scritta? Ma allora, quali sono le storie non scritte? E come anche questo testo ci aiuta a entrare dentro il cammino che Dio fa con il suo popolo e come lo possiamo riconoscere. Ci sono dei passaggi che sono molto, molto venati di ironia anche, o sono palesi parodie della salvezza. Questi giudici che salvano ma non salvano mai definitivamente. Questa salvezza che è sempre incompleta, sempre sottoposta a una specie di coazione a ripetere del popolo che non è mai completamente libero, non è mai completamente capace di rispondere, non è mai completamente capace di vivere l'alleanza. Allora, in questa... questa vicenda che percorre appunto e che comincia ad emergere poi nel desiderio di un re, che da adesso in avanti troviamo per 4 volte, da qui alla fine del... oggi lo ascolteremo 2 volte, poi altre 2 volte la prossima lettura che faremo. E non c'era un re in Israele, ognuno faceva quello che sembrava giusto ai suoi occhi. Questo. Allora, da una parte c'è la denuncia di questa specie di frammentazione, questa frantumazione interna a Israele, non c'è unità, non c'è uno spirito che permette di procedere veramente come popolo, ma dentro questa denuncia comincia anche ad esserci e a farsi strada il desiderio di un regno e di un re. Venga il tuo regno, venga il tuo regno. Che regno ha da essere? Che re dovrebbe essere? Questo poi è la riflessione dei libri di Samuele, dei re, che si incarica di farci entrare dentro questo grande cammino. Bene, allora io sottolineo alcuni passaggi di questo racconto, lasciando poi come sempre a voi di riprenderli. Sansone ha avuto le donne di cui si parla nel libro dei Giudici che si riferiscono alla vita di Sansone sono tre. Una è la moglie presa a Timna, che l'abbiamo visto l'altra volta, che provoca poi tutta quella durante a compimento, diciamo, della festa di matrimonio, succede un pateracchio. Poi c'è questa prostituta, è una vicenda di due versetti, e poi invece c'è l'incontro con Dalila, il vero amore della vita di Sansone, che ha, poi lo vedremo rapidamente, un passaggio, ha ispirato musicisti, artisti, cineasti, in grande coppia, diremmo. È una delle grandi storie. Accennavo l'altra volta, lo vediamo tra breve, anche solo come elenco dei passaggi dei capitoli che riguardano Sansone, quanti sono gli elementi che lo rendono assimilabile come figura Cristi. E quindi quanto di questo libro e di questa figura così controversa sia entrata poi nell'immaginario cristiano, nelle simbologie cristiane, dei testi dei padri che poi diventano raffigurazioni, che poi diventano iconografia cristiana. Quindi non ci immagineremmo invece che una storia così potesse essere così potentemente evocativa, invece lo è. A cominciare da queste porte di Gaza. Gaza vuol dire il forte. In questa città, in cui non sappiamo come mai Sansone vada lì, non sappiamo se ci va durante i suoi 20 anni da giudice oppure alla fine dei suoi 20 anni da giudice, che vengono poi di nuovo ricordati alla fine del capitolo 16. Il processo è simile a quello che è tipico di Sansone, vedere, essere conquistato e prendere, voler prendere. Dicevamo già l'altra volta che ricorda così tanto il vedere, prendere, mangiare di Genesi 3. Un po' questa attitudine prensile di Sansone nei confronti della vita, in qualche modo il mondo gli entra dagli occhi, ed è significativo proprio che la prima cosa che fanno i filistei una volta che ce l'hanno tra le mani, lo accecano. Ecco, Sansone quindi viene, come dire, si prepara per lui una trappola, una specie di linea Maginot dei filistei, che viene poi ampiamente bypassata dal fatto che Sansone innanzitutto non aspetta lo spuntare del giorno, ma a mezzanotte se ne va e rompe le porte. I battenti della città, ricordate la volta scorsa che vedevamo la Bibbia Pauperum, dove si diceva appunto che il fatto che Sansone rompa le porte di Gaza significa Cristo, in quella lettura, che rompe le porte degli inferi. Per cui il Cristo risorto e Sansone che rompe le porte di Gaza sono spesso messi nei programmi iconografici, sono messi in connessione, perché l'uno, come dire, annuncia l'altro e l'altro compie quello che viene annunciato. Questa lettura di rimandi, che vi ho detto è feconda di possibilità e anche di alcuni rischi. Quello che emerge è che comunque Sansone ancora una volta rompe le barriere, Sansone passa tutta la vita a rompere le barriere, e tra ciò che è permesso e ciò che è proibito, ciò che appartiene a Israele e ciò che invece appartiene ai filistei, si innamora di donne filistee, cananee, ciò che è sacro e ciò che è profano. Anche l'umano e il belluino in Sansone sono con un confine mobile. Sansone ha continuamente a che fare con bestie, leoni, volpi, eccetera, no? Quindi e anche soprattutto la tensione, la barriera che appare la più in certo modo la fonte di tensioni tra il suo nazireato e, diciamo così, la normalità. Essere come tutti gli altri è il ritornello che poi dice a Dalila: se io, se mi facessero, se mi legassero con delle corde fresche, non ancora lavorate, seccate, io perderei la mia forza e sarei come chiunque altro. Quando in 1 Samuele 8 Israele chiede a Samuele di avere un re, lo dice argomentando anche con il fatto che se avremo un re saremo come tutti gli altri popoli. Allora c'è questa tensione tra la diversità e la normalità, l'essere speciali e l'essere come tutti gli altri. E quindi dentro questa tensione, che cosa vuol dire essere speciali? Che cos'è un privilegio? È un peso di extra responsabilità? È un insieme di diritti, come dire, o più diritti? O che cosa? Che cosa? Come vivere la primogenitura, la benedizione della primogenitura? È un'esclusiva? Dio è tutto per noi e non per gli altri? È invece una apertura? La benedizione ricade attraverso di noi su tutti gli altri? Che cosa è chiamato a essere Israele? L'Israele biblico e l'Israele odierno. Ricordatevi di non fare mai distinzione. Le promesse di Dio sono irrevocabili. Che cosa è chiamato a essere per il mondo l'Israele di oggi? Qui la fonte dell'amore per Israele, che non giustifica niente e di niente, ma non smarrisce da dove viene. Allora, essere come tutti gli altri, questo assete di normalità, anticipiamo poi, così poi passiamo più veloce quando arriviamo lì. Quando Dalila lo aveva legato precedentemente, lui gli aveva detto due volte che se avesse perso le proprie forze sarebbe stato come un uomo qualunque. Quasi volesse inconsciamente serbare ancora una sua peculiarità. Ora rinuncia anche a questa aspirazione. Le rivela a Dalila che sarà come gli altri e assapora per la prima volta quelle parole. E forse non è veramente una malattia essere come gli altri, forse è ciò che Sansone in cuor suo ha sempre desiderato. Questo è il commento di David Grossman, il miele del leone, è un riracconto, una rinarrazione che potrebbe andare bene anche per chi di voi ha nipotini che può, a cui si può cominciare a raccontare delle storie anche bibliche. Però ecco, questa tensione tra la normalità e l'essere come tutti gli altri è da una parte, e il voler custodire la propria specificità, guardate che è importante questo, anche nell'identità propria. Il Nazireo è un separato e vive con una vita che esprime l'unicità di Dio. Questo è il senso del Nazireato. Normalmente è il Nazireato in Israele è temporaneo. Per un certo tempo una persona è Nazireo di Dio. Poi rientra, diciamo così, nella normalità. Sansone no, Sansone viene annunciato che lo sarà fino alla sua morte. Ora lui viola continuamente, ha contatti con i cadaveri, abbiamo visto, è cosa che il Nazireo mai dovrebbe avere, ha contatti con donne straniere, anzi sembra che cerchi solo donne straniere. C'è una continua tensione in questo, ma che cosa esprime questa tensione? Che cosa esprime anche Fermatevi? È un libro molto plastico, quindi immaginate, cioè, nella sua iperbolicità, queste porte divelte, è interessante che poi abbiano parlato così tanto all'immaginario cristiano. E che noi ce le portiamo dietro in fondo, no? Che ci piaccia o no. Il nostro immaginario è stato plasmato da queste cose. Più delle volte non ne siamo coscienti, più di tanto. Anche nella tradizione orientale vedete che il Cristo che scende agli inferi, il Cristo della Pasqua di questo tempo, che prende da una parte Adamo, dall'altra parte Eva per mano, appoggia i piedi normalmente sulle porte dell'Ade divelte. Quindi questo non viene detto da testi biblici neotestamentari, viene attinto dalla grande tradizione delle scritture ebraiche. Dalila, che cosa significa Dalila? Ci sono varie interpretazioni, c'è una radice araba, Dallatum, che vorrebbe dire fare la civetta, la civettuola, diciamo, per tradurla in termini più nostri. Danzare come una civetta, ecco. Quindi riferito dunque al fatto che Dalila sia seducente secondo la tradizione più di per sé, come vedete il testo non ci dà una descrizione fisica di Dalila, né ci dice che avesse occhi magnifici, la narrazione è sempre dal punto di vista di Sansone la vede e se ne innamora, punto. Quindi la prende, secondo il suo modo abituale di procedere. C'è un'altra radice ebraica, dal, che significa debole, sottile, forse per qualcuno sarebbe un richiamo alla debolezza di quest'amore, che però si rivela in realtà un amore assai solido, molto più di quello che appare. E poi c'è un altro... In ebraico notte si dice Laila, quindi la notte, Halaila, ha una serie di assonanze con il nome di Dalila. Allora qualcuno dice è già un annuncio del fatto che con l'incontro di Dalila le tenebre si stringono su Sansone, per il fatto che poi diventa cieco. Viene pagata Dalila, le danno una grossa cifra, 5.500 shekel, Abramo ne spende solo 400 per la sua tomba, Davide ne spende 50 per comprare l'aia e i buoi, oppure Geremia quando compra il campo nel capitolo 32 ne spende 17 di shekel, 30 come sappiamo era il valore di uno schiavo, quindi 5.500 la sommetta. Questo ha fatto insistere molti esegeti sul fatto che Dalila è una traditrice, che lo fa per denaro. Alcuni più sottilmente anche dicono vengono offerti questi soldi a Dalila, ma non è mai detto che lei li prende, no? Ora uno dice sono cavilli, però la narrazione di fatto lascia nel cosa che invece non avviene per Giuda, che invece i soldi li prende, dato che poi li restituisce. Incomincia in questo modo una specie di danza macabra tra Dalila e Sansone, o comunque una danza che poi conduce alla morte, che però anche qui non è facile, è troppo facile spiegare e ricondurre alla semplice, si fa per dire, vicenda del tradimento, come se Dalila fosse l'amata Ari del tempo dei giudici, una doppio giochista patentata, donna fatale, femme fatale, e così è stata intesa nel Novecento, tutta la grande arte della secessione viennese, per esempio, che rappresenta la Dalila nei panni della femme fatale, perché conduce alla perdizione. La Bibbia conosce questa immagine della femme fatale, è la stoltezza e la donna stupida che però è capace di sedurre e di portar via l'uomo pio dal suo Dio, dalla sua fede. È la donna che aspetta ai crocicchi delle strade, quindi che magari fosse una semplice prostituta, ma in realtà è una che ti prende, ti adesca e poi ti svia definitivamente. Comincia questo gioco in cui Sansone, che come sappiamo è abbastanza specialista in indovinelli e proverbi da indovinare, va sempre più vicino al segreto. Prima essere legato con le sette corde d'arco, sette, la seconda volta ti sei burlato di me, le dice Dalila, se mi si legasse con funi nuove, non ancora adoperate, quindi come sono i suoi capelli nuovi mai tagliati. E poi infine la menzione esplicita dei capelli da tessere con l'ordito, cioè, andiamo sempre più vicino nel crescendo degli indovinelli, ma sempre vengono elusi poi dalla forza. Peraltro penso che tutti abbiamo letto, ci hanno letto i viaggi di Gulliver di Swift, e viene da qui l'ispirazione del famoso brano dei lillipuziani che legano Gulliver. Questo è il modello remoto. Però c'è appunto c'è qualcosa di più tra di loro, che non è solamente la danza del tradimento, perché in questo voler avere il segreto comunque Dalila per quanto sotto pressione dagli uomini filistei, così come lo era la moglie, la prima moglie incontrata a Timna, che poi come ricordate finisce male con la sua famiglia, c'è qualche cosa di più. C'è una specie di unicità che Dalila la chiede, essere l'unica a sapere. Essere l'unica a sapere, essere l'unica ad accedere alle camere interne, per due volte si parla di questa camera interna, questo avviene, l'agguato era teso in una camera interna. E in più ci sono degli altri indizi, dunque la traduzione italiana opta per il fatto che Dalila chiama uno che viene con il rasoio e rasa il capo di Sansone. In realtà non si capisce bene dal testo ebraico se lo fa lei o se lo fa un altro, o se lo fa in presenza di un altro, ma lo fa lei, non è chiaro. Si può tradurre correttamente in tutte e due le maniere. Che cosa è meglio, cosa è peggio, vedete voi, no? Poi ci sono le letture psicologiche, la castrazione simbolica, tutto quello che volete. E tanto per fare due passi nella interpretazione ebraica, uno dei modi di leggere il testo in ebraico è attraverso il valore numerico delle parole. L'ebraico non ha numeri, ma le lettere dell'alfabeto sono col valore numerico progressivo, perciò ogni parola e ogni frase ha un valore numerico dato dalla somma delle parole, delle lettere impiegate. Quindi c'è una affascinante modalità interpretativa che si chiama la Gemara, che mette in rapporto frasi con un valore numerico analogo, per cui per esempio la frase "e raccontò a lei tutto il suo cuore", collibò, bellissima, le aprì il cuore, noi abbiamo tradotto, ma le raccontò tutto il suo cuore, questa frase ha lo stesso valore numerico di "amerai il Signore tuo Dio". Ecco, prima di liquidarlo dicendo che è una robetta, ci sono davvero tante possibilità con cui la parola poi si schiude anche attraverso queste vie. È vero certamente che Dalila, banalmente potremmo dire, stressa da Sansone. E qui vengono usate le stesse espressioni che abbiamo già incontrato al capitolo 10 dei Giudici, al versetto 6, quando abbiamo detto, vi ricordate, che Dio diventò senza fiato, esasperato dalla sofferenza di Israele, non poté non intervenire. E qui è uguale, abbiamo sempre questa Vatixar Nafsho, cioè Dio restò senza... Sansone, come Dio, restò senza fiato. Quindi la traduzione "fu annoiato da morire" è veramente brutta, cioè no, non rende veramente il senso della... gli mancò il fiato, è molto di più. Per tutto il racconto ci siamo chiesti se e quanto Sansone fosse consapevole di essere un nazireo di Dio, perché in tanti momenti "ma questo ci è o ci fa, cioè lo sa o non lo sa veramente", no? Ora finalmente sappiamo che lo sa, che ne tiene ben conto. "Non è mai passato rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque". Eccoci di nuovo. Su questo abbiamo già detto. Quando il narratore ci ci fa capire, prima ci dice quello che Sansone non sa, cioè che Dio si è allontanato da sopra di lui, sarebbe letteralmente. Al versetto 20, egli svegliatosi dal sonno pensò, ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da sopra di lui, si era allontanato, più che ritirato, da sopra di lui. E questo ci dà a noi ascoltatori un punto di vantaggio rispetto a Sansone. Sappiamo con una punta di anticipo quello che Sansone ancora deve capire, deve realizzare. Ma poi al versetto 22 c'è quest'altra annotazione che è soltanto del narratore ed è soltanto per noi in un certo senso. È come se né i filistei né Sansone ne fossero pienamente consapevoli, e cioè che la capigliatura cominciava a ricrescere. Perché i filistei non tengono conto di questo? Uno potrebbe dire, beh, perché l'unica che lo sapeva non gliel'ha detto. Ma allora Dalila da che parte sta? Che storia è tra di loro?
C'è un commento a questi capitoli sulla vita di Sansone di Henry De Luca, che come sapete si è avventurato più volte in commenti biblici, a mio parere con ottimi esiti. I biblisti non lo sopportano tanto, ma secondo me perché, come dire, anche se non è scevro da unilateralità e anche da qualche palo, diciamo pure, tuttavia è molto, molto profondo nel suo modo di leggere il testo. Questo Vita di Sansone della Feltrinelli ve lo consiglio. E a un certo punto, quando Sansone è visto da Harry come uno che è consapevole di mettersi nei guai, come è sempre stato in tutta la sua vita, tuttavia vuole vivere questa storia con Dalila, e a un certo punto dice così: a 40 anni non vede altra vita oltre di lei. L'amore, almeno una volta in un'esistenza, comporta il rischio di morire per il disgusto di sopravvivere senza quell'immensità. Provate a pensarci. Insomma, il discorso della traditrice come lettura semplificante non funziona. Come sempre la Bibbia, come la vita, è più complessa. Viene accecato dunque, e qui tutto il commento poi sui capelli che ricrescono o sui capelli tagliati, questa forza che sembra risiedere magicamente nella capigliatura, ma tuttavia, come si dice, l'ipotesi magica, capelli tagliati, capelli che ricrescono, ha a che fare, poi entra in una tensione irrisolvibile con la ipotesi teologica, perché non è, che cosa significa il capello che ricresce, o meglio, che cosa significa il capello non tagliato del Nazireo? È un segno appunto dell'unicità di Dio, della forza che viene dall'appartenere a Dio. Quindi uno dice, una volta che l'hai tagliati, allora che senso ha? E il racconto rimane in questa. Sansone ha i capelli che gli sono ricresciuti, sì, ma a chi chiede la forza? l'unica volta che Sansone è insieme, quando chiede, due volte chiede, una volta prega il padre di portargli la sposa, un'altra volta prega Dio perché ha sete da non farcela più dopo che ha smascellato un po' di filistei, e l'ultima volta è qui, ricordati di me, ricordati di me. Ed è un appello alla memoria di che cosa? La lettura dall'altra parte dei Filistei è una lettura che viene guardata con grande ironia, perché Dio è visto come un Dio sconfitto, il Dio Dagon dunque, che probabilmente deriva da Dagan, grano. È interessante che Sansone poi si trovi legato, si trovi prigioniero, accecato nel tempio del Dio del grano, lui che poi aveva bruciato i raccolti dei Filistei, no? Si trova davanti al Dio che poteva essere il più incazzato di tutti nei suoi confronti, che gli ha bruciato il raccolto. Ecco, però la lettura dei Filistei è insufficiente. Il nostro Dio ci ha messo nelle mani Sansone, il nostro nemico, ma anche loro non sanno che è Dio che ha lasciato, che è Dio che ha abbandonato, che non è più sopra Sansone con il taglio dei capelli. E poi, tuttavia, appunto, Sansone prega. Geremia chiedeva a Dio di essere lui a fare la vendetta in nome suo, Sansone chiede di poter essere lui stesso a compiere questa necham, questa vendetta. Per i miei due occhi o, come si può anche tradurre, per uno solo dei miei occhi. Siamo a una specie di pareggio del dolore, con una legge che evidentemente è ben più di quella del taglione. Sansone non rispetta la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. E allora che giustizia è? Il verbo si sostenne alle colonne, molto forte, samach, è un verbo che appare in tutte le volte in cui, come per esempio il Salmo 71, il versetto 6, su di te mi sostenni fin dal grembo materno, mi appoggiai fin dal grembo materno, è una espressione molto forte nella preghiera, andatelo a rivedere, anche a riprendere il Salmo 71 per la vostra preghiera personale. La posizione di Sansone tra le due colonne è una posizione cruciforme, le mani tese, il corpo al centro, tese tra i due pilastri. Eppure Sansone, che muore con tutti i Filistei, è l'unico modo per Sansone di non arrivare mai a quello che la sua vita anche aspira ad avere, cioè essere libero dalla presenza di Filistei, perché morirà con loro. Morire con loro significa essere associati al loro destino per sempre. Muoio il mio soffio vitale, la nafshi, il nefesh è proprio il soffio vitale della creazione. Quando Dio soffia nelle narici dell'uomo e divenne un essere vivente. C'è
cede tutto il tempio, questo tempio di Dagon, che significa anche il cedimento di tutto un sistema, anche religioso, ma un cedimento che di fatto non libera. Bisognerà aspettare Davide. Sansone, come si viene detto a suo padre Manoach, comincerà a liberare, ma non compirà l'opera. La sua è un'impresa salvatrice o è una parodia dell'impresa di salvezza? Una parodia amara. La Bibbia presenta un certo numero di contraffazioni e di deformazioni dell'impresa di salvezza. Sansone ne è il massimo interprete. Salva o non salva? Che cos'è Sansone? È un annuncio dei kamikaze odierni? Se noi spingiamo un certo tipo di lettura, arriviamo lì. Arriviamo a una specie di tanto peggio, tanto meglio. Ma, come sappiamo, c'è molto di più. Dietro a Sansone c'è anche Israele. Dietro al nazireato di Sansone c'è il patto dell'alleanza. Essere separati dagli altri popoli, essere con gli altri popoli, essere come gli altri popoli. Sansone che è attratto dalle donne straniere, come Israele continuamente attratto dalle divinità straniere. Sansone che entra in un contrasto insanabile tra la sua volontà e la volontà di Dio. Sansone che grida verso il Signore e Israele che grida verso il Signore. E poi la cecità di Sansone, ultimo giudice, che annuncia la cecità di Sedecia, ultimo re. Nel secondo libro dei re, al capitolo 25, Sedecia viene preso, viene portato con tutta la sua famiglia davanti al re, al re babilonese. Viene uccisa davanti ai suoi occhi tutta la sua famiglia, poi viene accecato lui, in modo che quello sia l'ultimo ricordo che ha. Allora c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di eccedente nella vita di Sansone, c'è qualcosa che annuncia, c'è un compimento. E c'è un, come dire, sì, certo, c'è una serie di preannunci tra lui e Yeshua di Nazareth. L'annunciazione della nascita, l'annuncio della nascita, il messaggero divino. Un concepimento difficile da pensare, miracoloso, una santità che lo separa, Gesù di Nazareth, Nazireo, sarà chiamato Nazareo, Gesù che è abitato dallo Spirito, Sansone che è catturato dallo Spirito, lo Spirito irrompe su di lui. Gesù che è rifiutato dal popolo, Sansone che è denunciato dai giudei e consegnato ai filistei. un'operazione che si compie in una morte, con la sconfitta dell'idolo Dagon in questo caso, l'inizio di una liberazione. Sansone che muore con tutti i filistei, Gesù che muore per tutti. Ci sarebbero altre cose da dire e soprattutto avevamo i capitoli 17 e 18. Io non so come la veniamo fuori, perché dunque ogni volta ultimamente ci portiamo indietro, ma mi sembra adesso un po' inutile avviare. C'è questa appendice. Io mi chiedo se, allora, innanzitutto avevamo deliberatamente, non è che non ce ne fossimo accorti, avevamo stabilito che la prossima volta era il 20 di maggio, perché la terza domenica quella è, che è Pentecoste, che va benissimo fare una lezione a Pentecoste, non c'è nessuna controindicazione di nessun genere. L'unica è che, come già abbiamo fatto l'anno scorso, parteciperemo alla concelebrazione con la parrocchia e la comunità di Santa Giustina, perché di quella parrocchia siamo parte ed è bene che abbiamo alcuni momenti in cui questa essere parte è anche visibile, e quindi avremo poco tempo, quindi nessuno ci vieta di fare una lezione brevis dalle 9:30 alle 10:30, e quindi questa è una soluzione 1. La soluzione 2 è di prenderci un momento extra per fare un po' questi 4 capitoli di appendice in modo un po' più così. Sono 4 capitoli difficili, tanto per cambiare, anzi 5 capitoli, sono, nel senso che sono molto molto disturbanti, perché sono violenti, perché è una specie di capolinea di Israele, di questa dispersione di Israele che non ha re, diventa la guerra civile. Quindi non lo so se fare, facciamo il 20 quello che riusciamo e poi vediamo se prenderci una sera extra. Una sera extra, facciamo il 20 fino alle 10:30, non cambiamo niente.
Di sera?
No, il 20 facciamo dalle 9:20 fino alle 10:30, poi andiamo a Santa Giustina, chi vuole, chi può. Magari possiamo spegnere la luce, Andrea, se spegni la luce lì, devo farvi... Nel 1949 Cecil DeMille, quello dei 10 comandamenti, delle 2 edizioni di 10 comandamenti, ha fatto anche un Sansone Dalila, e con una chiave interpretativa che è molto semplificante. Siccome Cecil DeMille viene dalla commedia e si butta nelle rappresentazioni bibliche perché capisce che è un filone estremamente fecondo anche di guadagni, prima ancora che di... Allora, prima di fare la seconda edizione di 10 comandamenti, che sono invece del 56, fa questo Sansone Dalila, appunto nel 49, siamo a meno di 4 anni dalla fine della guerra, e quindi DeMille è abilissimo nel
come lo farà per i 10 comandamenti che introdurrà lui stesso dicendo che assistiamo al racconto del cammino della libertà, ma certamente era la libertà del dopo Yalta, diciamo. E qui c'è questo l'enfasi su questo gesto di liberazione in cui appunto Sansone non è accompagnato dal giovanotto che lo porta come dice il testo, come spettacolo per tutti i 3000 e oltre dignitari dei Filistei, ma chi c'è accanto a lui c'è Dalila fino all'ultimo, no? A un certo punto vedremo anche quello che nella storia biblica non c'è, cioè l'altro pretendente di Dalila, quindi Demil è bravissimo, bravissimo, insomma, è un suo vezzo, tutte le storie, comprese quelle bibliche, le riconduce sempre al triangolo amoroso, cioè lui, lei e l'altro, e quindi anche qua c'è prova e ci riesce. Vediamo alcune cose. Scusate, aspettate. Scusate. Devo. Ma come si fa a ritornare sul volume?
Si porta su. Dove c'è l'altoparlante? Bravo, là.
Però non basta questo qua. Bisogna. Aspetta. No, ma è perché avevo abbassato molto questo. Vediamo se funziona, è così.
La casa del tempio poggia su queste due colonne.
Sì, in ginocchio.
La pietra è fresca, riposerò qui.
Che il vicino sta pelato, finché rinneghi il suo Dio.
Corri, esci di viva.
No.
Scenderà la morte su questo tempio. La forza del Signore lo annienta.
È chiaro che questa immagine è un'immagine Christ-like, no? Cioè è un'immagine che ricorda una crocifissione, cinepresa centrale, l'immagine simmetrica, la nudità del torso, no? Quindi l'uomo sofferente, sanguinante.
Rendimela per l'ultima volta.
Vedete che De Mille è un brigante, nel senso che sa lavorare con queste specie di montaggi che facilmente vanno a titillare le papille emotive, in questo caso sospendendo questa musica roboante, no? Con queste grandi trombe, grandi. E questa atmosfera vociante e irridente, no? Come fin qua è biblico, nel senso che
Sansone viene chiamato per far ridere, face ride proprio, no? Cioè è il grande riso liberatorio, cioè ci siamo tolti dalle palle il nemico che ci... Allora, peraltro questo è esattamente quello che accade sotto la croce, Sotto la croce c'è l'irrisione, oltre che la maledizione, c'è anche l'irrisione. Quindi ci sono tanti elementi. De Mille ci fa piombare in questo silenzio in cui sentiamo le crepe del tempio.
Guarda! Sì,
la colonna si è mossa! Sta aspettando la pietra!
Ma per loro la forza del diavolo!
No, alla forza di Dio.
Alla forza di Dio, dunque questo dignitario filisteo, come i soldati di Faraone, no? Scappiamo perché Dio opera accanto agli israeliti contro di noi. Dice va bene, allora consegniamoci a una morte nella tristezza di non aver mai avuto Dalila. Televisiva è un clamoroso, a mio parere, fallimento. Spero che la storia dimenticherà rapidamente questi film televisivi, eccetto quello di Olmi, che è il primo della Genesi. Ecco, è una figura complessa. Adesso non lo so se vi è abbastanza se questa complessità appare anche nella sua bellezza, così, oppure se è preferibile tornarci ancora in qualche modo, forse con qualche volta ho suggerito qualche domanda, ma sono già molti elementi, no? Non lo so, ditemi voi, ecco. Vi ci trovate? Mi sembra una... Daniele, cosa facciamo? Fermatevi con affetto, su questi testi, sapendo che poi intere generazioni di credenti ebrei e poi cristiani hanno attinto ampiamente per comprendere le vie della salvezza, per comprendere il Dio della salvezza, per comprendere il senso dell'appartenenza al Signore. Sansone viene ricordato nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, viene alluso come... Nel capitolo 11 della lettera agli ebrei si fa un elogio di tutti quelli che hanno avuto fede, e quindi si fa una specie di elogio della fede attraverso i quadri contemplati di persone che hanno vissuto di questa fede, quindi Abramo e in avanti, e Sansone viene ricordato tra quelli che per fede conquistarono regni. Evidentemente Sansone è tra i padri di Israele, è tra coloro che si sono segnalati per la fede. Risponde Dio a questa richiesta? Si direbbe di sì, perché Sansone riceve la forza. Era quello che Dio andava cercando, cioè quali sono le vie della salvezza, così come questo racconto ce le può quello che sembra forte è il fatto che Dio suscita Sansone contro le coscienze totalmente rassegnate e addormentate di Israele. Quando i giudei vanno da Sansone e gli senti, adesso consegnati perché ci hai rotto le scatole abbastanza, noi non ti sappiamo gestire, Sansone si consegna e come motivano i giudei questa richiesta? Perché i filistei dominano. Questo è lo status quo e non è modificabile. Come non è modificabile? Siete chiamati a vivere da liberi in una terra donata? Che cos'è? Che cos'è accaduto? Andate a leggervi il primo capitolo dei Giudici, quando la domanda è: chi salirà per noi per andare a conquistare la terra che manca ancora? Il libro finisce in questa rassegnazione e Sansone è il motore che impedisce alla rassegnazione di prendere, di conquistare con qualche modo il dominio. Quindi è Dio che non si rassegna, prima di tutto. Bene, andiamo alla celebrazione se potete, se volete.